Intanto io vorrei poter dire che, malgrado l'orario, mi sento in un certo qual modo anche favorito, perché questo mio orizzonte anche teologico e estetico è stato in un certo modo già aperto precedentemente dall'ultima relazione di questa mattina dal professor Lubomir Žák, dove abbiamo avuto modo di conoscere sotto diversi aspetti le analogie tra Flarensky e Rosmini e come lo stesso Rebora. E ecco, in questa sede, ma anche data la circostanza e l'ora, io mi limiterò in questo brevissimo momento introduttivo a poter cogliere anche le profonde analogie tra Bulgakov e Rebora, come con lo stesso Rosmini. In particolare con Rebora sembra che questi due grandi personaggi abbiano in un certo qual modo preannunciato, realizzato anche nella loro vita una parabola esistenziale, coraggiosa e proprio per questi motivi anche profetica. Bulgakov parte da un'esperienza anche culturale profondamente caratterizzata da idee comuniste per poi passare all'idealismo e quindi sposare la fede ortodossa fino a diventarne sacerdote. E lo stesso Rebora, dopo ben 45 anni di travaglio di vita esistenziale, arriva alla conversione e anche per lui si assiste a questo traguardo del sacerdozio. Profetico perché? Perché entrambi, per così dire, riescono ad annunciare quello che poi anche a livello culturale in ambito europeo si viene a realizzare. Anche l'ideologia comunista è caduta e oggi viviamo questo periodo anche di sospensione, in attesa di un nuovo, che tanto Rebora quanto Bulgakov sembrano aver già preannunciato. Detto questo, anche dal punto di vista estetico, se vogliamo, le profonde analogie che sono state già in diverse occasioni evidenziate, anche se mi accorgo ancora lontana dall'essere profondamente sviluppate dal punto di vista estetico tra Bulgakov e Rosmini. Dicevo, detto questo, vorrei dire brevissimamente che questo mio intervento si struttura in due parti, una prima più a carattere teoretico, una seconda parte dove mi auguro che dopo le diverse difficoltà anche tecniche che sono state almeno prima, riusciamo anche, ho preparato un DVD, fino ad ora stiamo parlando di bellezza ma ci siamo soffermati esclusivamente a teorizzarla. Attraverso questo DVD mi sono procurato anche di poterla farla vedere, la bellezza, non solo farla vedere dal punto di vista di immagini, ma trattandosi anche di un autore, Rebora, che è poeta, anche quello di poter presentare una poesia dove viene appunto associato questo carattere artistico. Parafrasando i noti idistici elegiaci di Hölderlin, perché i poeti nei tempi di privazione? Potremmo dire, perché parlare di bellezza nei tempi di privazione? Il concorso bellico della prima e della seconda guerra mondiale aveva determinato nei poeti e negli artisti di inizio secolo XX una prospettiva estetica che induceva a vedere la realtà priva della sua bellezza e quindi anche in tutta la sua crudezza. Sebbene gli echi delle guerre per certi versi rimbombino ancora forte nella nostra realtà, l'attuale contesto culturale rispetto a quello del poeta sembra più caratterizzato dall'apatia che dalla privazione di bellezza. Il clima consumistico ci ha abituati a un eccesso di bellezza, per cui, come spesso capita, ne scaturisce sempre una svalorizzazione, se non anche una negazione Per molte forme artistiche la bellezza non costituisce più il fine, in quanto sostituita dalla bruttezza. Oggi amiamo la bruttezza quanto la bellezza, scriveva già a suo tempo Apollinaire. Lo stesso vale per le estetiche, dove la bellezza viene relegata ai margini degli interessi teoretici. Il bello intiedreggia e perfino scompare dalla teoria estetica contemporanea. In simili contesti, conviene ancora parlare di bellezza? Ancor più, è possibile teorizzarla? C'è un aspetto che ci orienta a farlo, malgrado le differenze, anche nel nostro contesto, come in quello del poeta, si registra una duplice tensione culturale. Da una parte un senso di sospensione, determinato dalla fine di una prospettiva estetica, per così dire classica, dove la bellezza viene considerata come ideale artistico. Dall'altra un senso di attesa, di un nuovo estetico, di non facile decifrazione, e che tra l'altro tarda ad albeggiare. Tra l'una e l'altra si pone un avanguardismo artistico e poetico fondamentalmente incentrato sulla ricerca tecnica e formale, caratterizzata appunto negli ultimi due secoli. Questa situazione provoca una domanda: dove va cercata la bellezza oggi? Mario Pomilio, nel commentare I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, dice: ci sono pagine fatte di parole non dette. La bellezza, come le parole, si nasconde nelle zone di silenzio della nostra realtà, dalla quale traluce una presenza che comunica con la sorgente segreta della vita dell'uomo. Si tratta di una sorgente che, come sostiene Raïs Maritain, riferendosi alla poetica di Saint-Denis Gordeaux, genera una conoscenza oscura e saporosa, di un sapore tutto spirituale. Una conoscenza in se stessa ineffabile e che tuttavia apre un contatto con Dio attraverso un movimento di amore. Nella stessa direzione si muove Bulgakov quando afferma che tutto il mondo tende alla bellezza come alla luce, per cui comprendere questa tensione del creato verso la sua origine significa penetrare l'essenza della sua potenza trasfigurativa. In questo senso, la bellezza naturale è una anticipazione reale della bellezza ideale. Ne è il luogo fenomenico. Pertanto il compito creativo dell'uomo sulla terra, continua Bulgakov, consiste nel trovare il suo volto autentico. Ma è possibile disegnare il volto autentico della bellezza? Dostoevskij, in una sua lettera a Sonia Ivanova, sembra precluderne ogni possibilità. Tutti gli scrittori, scrive, che hanno cercato di rappresentare il bello assoluto hanno sempre fallito. Perché è un compito impossibile. Il bello è l'ideale, e l'ideale sia da noi che nell'Europa civilizzata è ancora lontano dall'essersi cristallizzato. Questa autorevole considerazione ci stimola a tracciare un percorso filosofico, teologico, audace, se vogliamo, in grado di giustificare la proposta di un fondamento ontologico della bellezza. Per giungervi è importante compiere il passaggio dal fenomeno al fondamento, come sostiene Giovanni Paolo II nella Fides et Ratio numero 83. Lui dice: non è possibile fermarsi alla sola esperienza. È necessario che la riflessione speculativa raggiunga il fondamento che la sorregge. Naturalmente questo passaggio esige un'educazione culturale, capace di superare l'ambiguità della bellezza fenomenica e dare plasticità a quell'idea ontologica che si dà solo a livello intuitivo. Nel tentativo di dare forma a questa intuizione, proponiamo un'indagine teologica che, senza pretese esaustive, intende offrire un'interpretazione della bellezza creaturale. In questo senso si rivelano assai pertinenti alcune considerazioni prospettate dalla dottrina sofiologica di Bulgakov e che per l'occorrenza intendiamo offrire come piste di orientamento riflessivo. L'idea centrale di questo intervento è quello di rileggere la bellezza alla luce del volto originario e primigenio di Dio, che nell'esperienza cristiana presenta dei tratti specificamente trinitari. Nello specifico, l'intervento comporta la considerazione del mistero dell'incarnazione del Verbo, dell'evento pasquale di Gesù e della sua vicenda storica, per capire la valenza estetica che essi comportano per la forma artistica e poetica contemporanea. Senza trascurare la sua ambiguità che caratterizza la bellezza terrena, Bulgakov ritiene che essa sia contrassegnata da una intrinseca forza evocativa che rimanda alla sua origine. Essa è la nostra memoria dell'Eden, di noi stessi nella nostra autenticità. Questa origine, tuttavia, non è facilmente comprensibile. Solo l'intuizione della rivelazione della bellezza originaria può confidare le radici dell'essere della bellezza. Questa percezione si realizza per mezzo di un organo che Bulgakov definisce sentimento sofianico. Esso permette di riconoscere il fondamento divino sotto la scorza della realtà naturale. È in virtù di questo sentimento che l'anima percepisce la bellezza ideale in quella naturale. Tale percezione, pur essendo gratuita, non avviene senza uno sforzo umano, senza una reale ricerca. Per questo essa è, per così dire, pericoretica, che consente cioè di vedere la bellezza ideale in quella naturale e viceversa. Si tratta di un rapporto che fa andare al di là di una sensibilità sorda e silenziosa e scorgere nella bellezza naturale una via della conoscenza divina. L'anima, intuendo nella bellezza il suo rapporto immediato col divino, la percepisce come fondamento della bellezza naturale. Ma cosa si può dire della natura della bellezza? Qui è il punto anche nevralgico. Con un interessante passaggio, Bulgakov, nel tentativo di dare una risposta alla domanda, introduce la categoria della sofia, attraverso la quale giungere al mistero della divinità. La sofia, afferma Bulgakov, prima ancora di essere riconosciuta come sapienza, connota anzitutto l'usia, la natura di Dio, espressa da Bulgakov in termini di oscuro abisso. È grazie ad essa che diventa possibile penetrare il contenuto della divinità. Essa è idea divina, reale e realizzata fino in fondo. Idea di tutte le idee attuate come bellezza, nelle ideali forme della bellezza. Esprimerla significa perciò penetrare nella natura della bellezza ideale, gettare lo sguardo sul suo principio, sul suo dinamismo interno, che determina la sua autoemanazione perpetua e l'eterna irradiazione nelle forme artistiche e naturali, intellegibili e sensibili. Senza questo principio dinamico e propulsivo, la bellezza ideale smette di essere tale per divenire nella sua forma naturale ambigua e degenerativa. La possibilità di gettare uno sguardo nell'essenza della Sofia consente di rileggere la bellezza a partire dal suo dinamismo trinitario e rivelativo. Questa bellezza, in quanto rivelazione della natura di Dio, è unica per tutte e tre ipostasi della Trinità. Tuttavia, si determina in esse con tratti specifici. Padre, Figlio e Spirito Santo la posseggono in modo diverso l'uno dall'altro. L'appartenenza comune alle tre ipostasi e la sua diversa determinazione fa sì che la bellezza abbia allo stesso tempo un carattere unitario e trinitario. È evidente dunque che la bellezza come la Sofia non può essere esclusivamente collegata all'unica ipostasi del Figlio. Al contrario, essa è innanzitutto una proprietà che il Padre, riconosciuta da Bulgakov come l'origine del mistero divino, condivide con e rivela pienamente nel Figlio e Spirito Santo. Per questo motivo il Padre è il soggetto divino, ossia colui che decide di sua iniziativa di rivelarsi nella sapienza bellezza. Egli è la sorgente della bellezza, che esiste prima che la bellezza sia. Egli è bellezza, ma trattenuta in sé e non ancora manifestata. Per questo motivo la sua è una bellezza abscondita, nascosta, e come tale viene da noi qualificata con la nozione di bello. Il bello è l'abisso oscuro della bellezza e in quanto tale rimane misterioso, si rivela ma soltanto nella bellezza delle altre ipostasi. Esso stesso resta inaccessibile, inafferrabile, sconosciuto, nascosto nel mistero dell'assoluto. È il mistero del quale la bellezza costituisce la rivelazione. Il bello non è la causa, ma il principio della bellezza. Essa non resta latente dietro la bellezza, ma si manifesta in essa. Ed è in virtù di questa ragione che diventa oggetto di conoscenza. La manifestazione del bello nella bellezza presuppone una certa unità tra i due termini, un'identità tra di loro, quella del mistero e quella della rivelazione. Si distinguono così il bello e la bellezza, il soggetto del bello, che è il Padre, l'oggetto della bellezza, che sono il Figlio e lo Spirito Santo. Questa rivelazione del bello nella bellezza del Figlio e dello Spirito è assolutamente adeguata. La bellezza che attua trinitariamente la pienezza del bello è la bellezza divina, che malgrado l'assoluta trasparenza conserva il suo carattere misterioso. Questo nascondimento, questo silenzio è proprio della bellezza divina. Ma in che modo il bello si rivela nella bellezza? Questo processo può essere compreso alla luce della dinamica dell'amore, che Bulgakov rilegge in chiave kenotica. Anche la bellezza, come l'amore, in seno alla Trinità, non dice solo la dinamica relazionale, ma qualifica la realtà stessa di Dio. Il movimento rivelativo che si attua attraverso il processo kenotico ha origine dallo svuotamento del bello del Padre nella bellezza sacrificante del Figlio, per trionfare nella bellezza vivificatrice dello Spirito Santo. Il bello del Padre si realizza nella manifestazione della bellezza del Verbo, mentre la bellezza dello Spirito procede dal Padre verso il Figlio e da questi verso il Padre, come movimento circolare della bellezza realizzantesi. A livello intratrinitario possiamo perciò distinguere il bello del Padre, che rimane invisibile, la bellezza realizzata del Figlio, la bellezza realizzantesi dello Spirito Santo, che esprime la capacità o tensione del bello a diventare bellezza. Il processo kenotico, che ha il suo inizio nello svuotamento del bello nella bellezza intratrinitaria, continua con la bellezza del Verbo, nella bellezza creaturale. Ma in cosa consiste questa ulteriore kenosi? Secondo Filippesi 2,7, essa, lungi dal coinvolgere la natura divina, implica il cambiamento della forma, ossia il modo col quale la bellezza divina si manifesta nella bellezza creaturale. La nostra attenzione, dunque, viene spostata dalla bellezza intratrinitaria a quella creata e precisamente alla forma che essa assume nel Cristo attraverso l'incarnazione. La bellezza del Figlio di Dio si fa bellezza del Figlio dell'uomo. Essa esce dalla pienezza della vita trinitaria verso il dominio del divenire. L'assunzione di una forma inferiore costituisce per la bellezza divina un abbassamento, appunto una kenosi. Questo abbassamento va inteso in senso ontologico. La bellezza divina, pur essendo fuori di Dio, continua a restare in Lui. Incarnandosi, il Verbo rinuncia alla bellezza divina a favore della bellezza creaturale, che diviene a sua volta traccia, icona, indice e cifra di quella divina. La bellezza umana, a differenza di quella divina, non dispone di una evidenza gloriosa, ma porta impresso il sigillo della croce, che è a sua volta semantica della sua forma, chiave ermeneutica della bellezza divina invisibile. In che rapporto stanno le due bellezze nella persona di Cristo? Sulla base della dottrina calcedonense della communicatio idiomatum, ossia della reciproca comunione delle proprietà delle due bellezze, Bulgakov può affermare che esse sono inseparabilmente e inconfondibilmente unite senza fondersi e senza perdere la loro identità. Questa unione viene spiegata da Bulgakov in termini di corrispondenza, il cui significato dice che tra la bellezza umana e quella divina c'è sì la distinzione e quindi la diversità, ma ciò non implica una esistenza indipendente e autonoma. La communicatio dice che ciascuna bellezza si manifesta com'è, ma entrambe si esprimono l'una nell'altra. In questa reciproca corrispondenza, oltre alla kenosi, che dice il movimento discendente del bello nella bellezza, si distingue anche la divinizzazione, che dice il movimento ascendente della bellezza umana verso quella divina. La divinizzazione consiste in una continua compenetrazione della bellezza divina in quella umana e viceversa, senza alcuna dissoluzione dell'una nell'altra, appunto teandricamente. Entrambe queste bellezze restano sempre commisurate e trasparenti, l'una all'altra, nell'unico Dio uomo e nella sua unica vita divino-umana. In questa conformità e concordia consiste anche il segreto e la forza della bellezza teandrica della bellezza divino-umana. Tale bellezza non può essere compresa staticamente. Essa non si realizza una volta e per tutte, ma va intesa come un dinamismo, appunto come un evento in costante attuazione. La bellezza non è solo un fatto o un dato, ma è un'attività o forza di vita e di azione, una energia in movimento. L'attenzione sul movimento pone in evidenza la terza ipostasi, facendoci capire che il processo rivelativo del bello del padre non si realizza soltanto nella bellezza del figlio, ma trova compimento in un'altra forma della rivelazione, quella dello Spirito Santo, definito da Bulgakov come ipostasi della bellezza. Se la caratteristica principale della bellezza della seconda ipostasi è quella di rivelare l'immagine del Padre, lo Spirito esprime la tensione dispiegatrice dell'immagine invisibile del Padre nel Figlio. Quella dello Spirito è una bellezza formantesi. Il Verbo è la forma evidente della bellezza del Padre. Lo Spirito, invece, non ha un volto proprio, ma è soltanto il volto del Figlio nella sua gloria. Il Padre è rivelato da ambedue e queste sono trasparenti l'uno all'altra nel loro essere. E nello stesso tempo ciascuna ha un nucleo impenetrabile e distinto dalle altre. La bellezza creaturale si distingue da quella divina perché determinato dall'atto creativo di Dio, mentre quella divina, infatti, è definita da un'interiore posizione della divinità in sé, da una processione del bello nella bellezza. Quella creaturale è un'opera divina. E tuttavia, sia pur distinta da quella divina, la bellezza creaturale è la stessa bellezza divina, ma nella forma del creato. La bellezza creaturale è, se vogliamo, il non essere della bellezza divina. Essa viene posta in essere, ma non in condizione di definitiva attualità, bensì in un processo diveniente, la cui piena realizzazione avverrà quando la bellezza divina sarà tutta in tutto. L'origine divina della bellezza creaturale impedisce una sua considerazione manicheista, secondo la quale la bellezza della natura sarebbe parallela a quella divina. Allo stesso tempo evita anche la riduzione ad un estetismo pagano, priva cioè di ogni capacità evocativa. La bellezza creaturale, in quanto manifestazione della bellezza divina, è trinitaria. Dio la crea sul fondamento della bellezza comune a tutta la Trinità. Il Padre crea, il Figlio fa, lo Spirito completa. E questo come un atto che si perpetua nel tempo. Questa radice trinitaria conferisce alla bellezza creaturale una tensione verso la pienezza della bellezza divina, che scientificamente viene espressa in termini di evoluzione, intesa non come una trasformazione contingente e senza piano di un occasionalismo grazie al quale qualsiasi cosa può risultare dal nulla o da qualsiasi altra cosa, secondo il più assoluto azzardo, ma come trasformazione della natura che contiene già in sé il germe, tutto l'essere del mondo. Pertanto la stessa evoluzione ha senso solo se ha una teologia interna, in grado di spiegare cioè che cosa si sviluppa e verso cosa tende. L'evoluzione porta in sé un elemento dato e uno assegnato. Essa parte dalla bellezza e si dirige verso la bellezza, il cui passaggio o sviluppo dall'uno all'altro avviene in virtù dello spirito, quale forza della vita nella natura e grazie al quale tutto vive e si trasforma. La realizzazione della bellezza creaturale viene portata a compimento dallo spirito, il quale non limita la sua azione alla sfera dello spirito, ma la estende all'essenza stessa della natura, rischiarandola e trasfigurandola dall'interno, trasformandola teandricamente. Alla luce di queste argomentazioni, vorremmo tracciare a mo' di conclusione qualche considerazione estetica attraverso cui rileggere l'arte e la poesia contemporanea. Il divenire che caratterizza la bellezza creaturale manifesta, come abbiamo avuto modo di vedere, una duplice tensione, quella verso la realizzazione piena della forma e quella verso la sua deformazione. Entro questa tensione si muove gran parte dell'arte moderna e contemporanea. Basti pensare a tutto il percorso artistico che va da Goya a Kandinsky, o se vogliamo anche Malevich, passando per Picasso, per rendersi conto della progressiva sformazione della forma a cui è stata sottoposta l'arte classicamente intesa. Oppure alla pretesa dell'artista di svincolarsi dai riferimenti divini ed attingere da se stesso l'alito con cui soffiare su una nuova creazione, a cui dà adito l'espressionismo, quando attinge alle nuove scoperte scientifiche e psicologiche. È un'arte, ma anche una poesia, perennemente inquieta, sospesa tra dubbi angosciosi e laceranti certezze. Questa deformazione, che crea non pochi disagi e sospetti culturali, a nostro giudizio non costituisce la fine della forma o la fine dell'arte, come è stato prospettato da qualcuno, ma la condizione di un rinnovamento qualitativo della stessa forma. Quella che sembra prospettare il definitivo annientamento della bellezza segna in realtà l'apertura alla piena realizzazione della sua forma. Tale disfacimento viene concepito come una tensione verso il nulla primordiale, origine della forma della bellezza stessa. In modo incomprensibile per l'uomo, la bellezza si abbassa fino a permettere la morte della bellezza stessa. In questa totale inattività e passività si origina la sua divinizzazione. In cosa consiste questa deformazione della bellezza? Il grido di Gesù sulla croce, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si rivela in questo caso particolarmente illuminante. Ridotta ad una maschera inanimata, la bellezza nella persona di Gesù diviene totalmente svuotata di sé, ossia non più rivelativa del bello. Questo svuotamento coincide con la morte della bellezza stessa. L'abbandono che prova Gesù non si rivela solo come abbandono del Padre, ma anche come abbandono nel Padre. Con questo atto Gesù supera la tentazione della inesistenza di Dio e si predispone, per così dire, a ricevere il suo intervento con la risurrezione, il che significa che occorre lasciar morire, ossia perdere gratuitamente la bellezza, così come gratuitamente la si è ricevuta. Morire con Cristo e in Cristo. Solo così la bellezza, da fredda e inespressiva, potrà divenire una fornace ardente nella quale bruciare le sue ambiguità. La categoria della kenosi diventa allora la chiave interpretativa della bellezza nell'attuale contesto artistico e poetico. La morte diventa in questa prospettiva il non essere della bellezza, il suo volto rivolto verso il nulla diventa non bellezza. A questo punto vorrei precisare una piccola parentesi. Io ho specificato dicendo diventa non bellezza, no, come qualcuno dice, bruttezza. La bruttezza è nient'altro che, almeno nella prospettiva che va un po' da Soloviov fino a Bulgakov, il tentativo che le creature attuano di sottrarsi al processo rivelativo della bellezza. La non bellezza, invece, viene spiegata da Bulgakov in questi termini, cioè come una rinuncia della bellezza stessa. In questo buio, che segna il punto più estremo dell'annientamento totale, appunto la kenosi, si compie la sua dissoluzione. E tuttavia in questa dissoluzione accade anche la trasformazione della forma, ovvero l'acquisizione della nuova forma della bellezza. La bellezza creaturale attraverso Cristo smette di essere oggetto di possesso e viene ridonata al creatore, ecco l'atto fondamentale, per ricevere la gloria con la quale risplendeva all'origine. La qualificazione teandrica attribuita alla bellezza fa emergere in tutto il suo spessore l'originalità della riflessione estetica cristiana. Essa vede l'originario atto rivelativo di Dio essenzialmente come un atto estetico. Dio è bellezza, non solo perché si rivela nella bellezza, ma perché si rivela come bellezza. La bellezza è costitutiva di Dio. Il risultato di questo processo trova compimento nella sintesi artistica a cui l'artista giunge con la sua vita e a partire dalla quale si dirige verso una nuova unità divino-umana. La presentazione di un'estetica da noi definita come sofianica, nell'attuale orizzonte culturale si pone a nostro avviso anche come una sintesi tra l'estetica e la teologia, nel pieno rispetto delle esplicitazioni delle relative esigenze. Un'estetica siffatta dà la possibilità di rileggere l'arte in una prospettiva teandrica, dove la bellezza divina e quella umana sono tenute insieme senza alcuna soppressione o riduzione all'una o all'altra, e dove l'una o l'altra non può essere, appunto, dove l'una non può essere senza l'altra. Un'arte che muove da questo senso estetico, che risulta cioè dall'armonia della sensibilità e spiritualità, tra l'artisticità e la rivelabilità, proprio perché si rivolge a tutto l'uomo, può divenire luogo realizzativo di una visione integrale ed armonica. Anche questa mattina si faceva in più occasioni riferimento a questo pensiero integrale, a questa visione integrale. La tensione umano-divina che caratterizza l'arte trova nella vicenda storica della persona di Gesù Cristo quale luogo significativo ed espressivo della umano-divinità, fecondi spunti di riflessione. Il mistero della incarnazione del Verbo e l'evento pasquale di Gesù diventano così i momenti più esplicativi di questo rapporto. Tali eventi, pur largamente raffigurati in arte, hanno avuto spesso una rappresentazione limitatamente descrittiva o celebrativa. Il nostro intento, invece, è quello di capire quale valenza estetica essi manifestano e cosa comportano per la forma in campo artistico e poetico. La loro considerazione come un principio teologico estetico costituisce la prospettiva di lettura della rinnovata intesa tra teologia e arte. Il che significa che occorre avere il coraggio di scendere negli inferi del dramma umano divino di Gesù per cogliere lo spessore del dramma esistenziale dell'artista e del poeta contemporaneo. E qui Rebora potrebbe insegnarci un tantissimo. È in questa luce che si dischiude il dramma della loro arte e della loro poesia, crocifisse e abbandonate. È scendendo in questi inferi che si può cogliere l'azione di quello spirito che, al di là della qualificazione teologica, è all'origine dell'atto stesso artistico e poetico. È difficile immaginare la forma dell'arte e della poesia che può svilupparsi alla luce di questa primordiale e fondativa esperienza creativa, ma è proprio la ricchezza di senso che da essa scaturisce a stimolare e a orientare la nostra ricerca. Dopo i vertici teologici dell'arte medievale e quelli immanentistici dell'arte moderna, si è andato determinando un pregnante interrogativo nell'arte contemporanea. Quale idea dell'arte si prospetta per il futuro? Se l'arte bizantina e medievale nascono da un'esperienza trascendente di Dio, quella rinascimentale da un'esperienza immanente dell'uomo e quella moderna e contemporanea da una perdita del centro, quella nuova, a nostro giudizio, non può non nascere che da una rinnovata esperienza divino-umano della persona di Gesù. Siamo tuttavia convinti che questa partecipazione integrale trova il suo momento fondativo nell'esperienza di fede del Cristo. Senza o al di fuori di questa esperienza, il discorso di un'arte teandrica non ha senso e non presenta nessun motivo o elemento per essere sviluppata. Ne consegue che la forma nuova non dipende esclusivamente da una qualità specificamente artistica, ma scaturisce dalla vita teandrica dell'artista. Grazie. Okay. Ecco, ora, come vi avevo già prospettato all'inizio, vorremmo questa seconda parte come momento più artistico. Mi auguro che tanto le immagini quanto il sonoro renda quello che è il lavoro che ho cercato di preparare.
all'alba d'ogni giorno, silenziosa siedi accanto a noi, ad ascoltar la voce che sale in noi spirando. Adagio, sospingi la porta della nostalgia assopita, del bello che per natura, sai, cerchiamo. Ti fai irresistibile richiamo. Cielo di silenzio, sfondo tacito di un nulla colmo di poesia. Ideale umano di natura e grazia, che se al tuo amore si conforma il nostro, al pari tuo possiamo dire col verbo Dio. Chi più di te, celeste donna, ha mai visto Dio? Si da figurar nel volto nel figlio suo divino? Chi è sì pervasa della grazia da plasmare con le mani l'invisibile mistero, da dir con la parola l'indicibile silenzio, da cantar con l'essere l'armonia dell'amore? Tu, Maria, che della poetica arte sei la madre. E per questo modo tuo di dare Dio, di fremito carichi l'attesa nel dire quel che accade in noi.
Finita.